Tutto Napoli in podcast.
Amici di Tutto Napoli in podcast, ben ritrovati da Antonio Gaito. Quest'oggi proviamo ad analizzare i tanti rumors riguardanti il futuro di Lorenzo Insigne e lo faremo con il nostro Pierpaolo Matrone.
Ciao Antonio, un saluto a tutti.
Ciao Pier, ieri è stato in ritiro l'agente del giocatore, però l'abbiamo raccontato anche su Tutto Napoli, nonostante la presenza di De Laurentiis che è andato via circa un'ora dopo, direzione Roma, come abbiamo poi testimoniato anche proprio con le immagini, però le parti non si sono incontrate, quindi è chiara la volontà da parte della società di non incontrare l'agente di Lorenzo Insigne. L'hanno fatto il DS Giuntoli, l'amministratore delegato Chiavelli, però senza, diciamo, arrivare a una soluzione di questa situazione. Si è parlato, per la verità, poi anche di altri suoi assistiti che sono in cerca di una sistemazione, e in serata si è diffuso i rumors sull'Inter, che però, Pier, possiamo dirlo, in realtà sembra effettivamente su altri obiettivi. Si parla di Correa e non solo, peraltro anche l'Inter sta provando a ridurre il proprio monte stipendi e nel 3-5-2 fatichiamo davvero tanto a trovare una collocazione per Insigne. Insomma, restiamo della nostra posizione, immagino, quella dei podcast precedenti. Difficilmente in questo finale di agosto qualcuno proporrà una trentina di milioni per far vacillare il Napoli per un giocatore, lo sappiamo, sì, importantissimo, però che da gennaio potrebbe accordarsi a zero.
Eh sì, diciamo che tanti fattori ci fanno propendere per questa opzione, nel senso che Lorenzo Insigne in questo momento ha sì il rinnovo, ha il contratto in scadenza e il rinnovo non arriva, ma è anche vero che la sua volontà è sempre stata quella di restare al Napoli, quindi prima cosa fondamentale, appunto, la volontà di Insigne è quella di proseguire con il Napoli in scadenza o meno. Seconda cosa, ovviamente, ci sono le richieste di De Laurentiis che restano alte nonostante il contratto scada tra un anno, ossia di 30 milioni di euro. In questo momento, in un mercato italiano, ma anche estero, abbastanza bloccato, in cui di soldi ce ne sono davvero pochi, facciamo fatica ad immaginare che qualcuno possa presentarsi da De Laurentiis con tale cifra, anche perché poi c'è da dire che è vero che De Laurentiis ha detto che nessuno è incedibile, però poi un calciatore come Insigne andrebbe sicuramente sostituito, e in un momento in cui il Napoli sta facendo fatica anche a coprire le altre caselle vuote, ossia terzino sinistro, centrocampista centrale e difensore centrale, mettersi poi a cercare anche un sostituto di Insigne sarebbe complicato, quindi o lo trovi già prima o poi comunque sarebbe davvero difficile presentarsi alla prossima annata senza il calciatore più rappresentativo del Napoli, se poi vuoi chiaramente competere per la Champions League, che ricordiamo è l'obiettivo del Napoli, la priorità del Napoli poi anche dal punto di vista economico, perché poi parliamo tanto di ridimensionamento, di riduzione del monte ingaggi, ma in realtà il monte ingaggi del Napoli potrebbe essere sostenibile con la qualificazione alla prossima Champions League e con i 50 milioni di proventi che arriverebbero poi dalla UEFA. Quindi al discorso chiaramente tecnico va aggiunto quello economico e va aggiunto quello di campo, quindi è chiaro che vendere Lorenzo Insigne in questi ultimi giorni di agosto sarebbe davvero complicato, e lo stiamo dicendo ormai da diversi podcast.
Sì, tra l'altro poi circolano anche cifre inferiori, 25, addirittura 20 milioni di euro, però non avrebbe alcun senso poi privarsi di Insigne, mettendo a rischio poi i 50 che prenderesti con la qualificazione Champions, a livello proprio di progetto industriale che una società deve porsi, non avrebbe granché senso. Poi parlavi giustamente anche dell'eventuale sostituto, io credo in quel caso, visto che è una cessione che nell'eventualità verrebbe fatta per diminuire molti stipendi, sanare insomma parte del rosso di bilancio, a quel punto la soluzione interna sarebbe tenere Adamo Nass, un'alternativa più a destra che a sinistra, però poi a sinistra avresti Lozano, però ripeto, rischiamo di parlare del nulla, perché non so se siete d'accordo con me, ma l'ipotesi più probabile, direi molto più probabile, è quella della permanenza a scadenza, anche perché poi finisce il mercato di agosto, magari non puoi fare un acquisto, una cessione, ma il rinnovo puoi sempre andare, insomma, ad affrontarlo anche successivamente.
Esatto, è proprio questo il discorso. Forse suona paradossale dirlo, ma al momento il rinnovo di Lorenzo Insigne non è una priorità del Napoli e non può essere una priorità del Napoli, perché dicevamo, mancano meno di 3 settimane alla fine di questo calciomercato e il Napoli deve ancora riempire 3 slot, quindi oltre poi chiaramente a tutte le cessioni e tutti gli esuberi che vanno ancora piazzati. Quindi diciamo che il lavoro a Cristiano Giuntoli, Andrea Chiavelli e Aurelio De Laurentiis non manca. Aggiungere anche poi la questione rinnovo Insigne non mi sembra una mossa azzeccata. Diciamo che se ne parla tanto perché chiaramente stiamo parlando del calciatore probabilmente più talentuoso della nostra Serie A, del calciatore più tecnico della nostra Serie A e del calciatore più rappresentativo anche della nazionale, ma è chiaro che in questo momento diciamo si fa tanto romanzo e poi alla fine pochi fatti. È vero che l'agente di Lorenzo Insigne ieri è stato a Castel di Sangro ed è giusto che si sia avuto un controinterlocutorio anche per Lorenzo Insigne, ma diciamo che l'approdo di Pisacane nell'hotel di Rivisondoli è secondo me legato più alle altre situazioni che poi a quella strettamente legata a Lorenzo Insigne. Quindi non credo che in questo momento il Napoli voglia andare a rinnovare il contratto di Insigne, ma se ne parlerà ad agosto in avanti. Tra l'altro la chiara prova sta nel fatto che De Laurentiis ieri non l'ha neanche incontrato Pisacane, quindi non è una trattativa calda, non è un affare caldo quello del prolungamento di Lorenzo. Per quanto riguarda poi le tante voci che sono uscite negli ultimi giorni, ultima quella legata all'Inter, ci sentiamo di accantonarla o comunque di tenerla diciamo come alternativa poi più per le prossime sessioni di mercato che per questo, considerando che poi Insigne, ripetiamo, lo ribadiamo, la volontà è quella di restare al Napoli e soprattutto poi ad esempio all'Inter, come dicevi tu in apertura, non troverebbe una collocazione tattica. Anche alcuni media hanno fatto sapere che si potrebbe trattare di una mossa di Marotta per diciamo arrivare poi ad altri obiettivi, Correa su tutti, e ci sembra davvero poi la cosa più logica, ecco. E non escludo che poi possa essere, perché no, anche una mossa del Napoli, nel senso che far uscire magari una voce del genere potrebbe dare benefici anche al Napoli, nel senso che se poi davvero non dovesse arrivare questo rinnovo di contratto e De Laurentiis volesse vendere Insigne, potrebbe poi arrivare a quel punto davvero un club che fiutando l'affare per non farselo soffiare dall'Inter potrebbe arrivare ad offrire la cifra che chiede De Laurentiis, che ricordiamo per un giocatore come Lorenzo Insigne, forte come Lorenzo Insigne, è tutto sommato bassa. Ed è bassa soltanto perché si trova ad un anno dalla scadenza e quindi il Napoli ha meno forza contrattuale, ecco.
Certo, no, certo, la tua analisi è chiaramente oggettiva da questo punto di vista, però quello che stiamo dicendo alla fine non è per sollevare il Napoli dalle proprie responsabilità, per carità, poteva tranquillamente chiarirla prima, se non in questi giorni, magari anche con delle dichiarazioni, perché si tratta sempre del capitano. Capisco che in questo mercato ormai valga qualsiasi cosa, no? Dopo l'addio di Messi in poche ore a parametro zero, però non è mai troppo tardi per fare chiarezza. Però il Napoli, cioè, secondo me c'è un problema più grosso forse di fondo, te lo chiedo proprio in chiusura di questo podcast, perché forse il problema non è tanto criticare o meno la società per la gestione del caso Insigne, ma proprio sull'intero mercato, perché il Napoli forse non sa neanche se può o meno spingersi a certe cifre, perché l'obiettivo è abbassare il monte stipendi, però al momento il Napoli non sa neanche se cederà altri pezzi pregiati, a che cifre li cederà. Il Napoli per la prima volta forse nella gestione De Laurentiis attende il mercato, non lo può affrontare, è lì in balia degli eventi, delle possibili offerte che arriveranno nei prossimi 19 giorni che mancano per i propri pezzi pregiati e capire se li cederò o meno, e capire poi se si sbloccheranno dei diritti di riscatto, dei prestiti con diritto di riscatto in entrata. Quindi il Napoli non sa neanche, secondo me, che tipo di budget ha a disposizione o di quanto sarà il rosso di bilancio.
Eh sì, è stata forse la prima volta che il Napoli si è trovato disorganizzato su questo mercato, chiaramente anche a causa degli eventi, della crisi che c'è stata e che c'è tuttora per il Covid-19 e per i proventi che non sono arrivati, diciamo che il Napoli lo sta subendo questo mercato, però è chiaro che deve darsi una mossa poi a prescindere da tutto. Noi non vogliamo assolutamente difendere il Napoli, anzi in questa chiusura ci teniamo a ribadire che ci sono 3 slot vacanti, ci sono ancora tante operazioni da completare, il Napoli sta aspettando, sta tenendo gli ultimi giorni di mercato per vedere se qualcosa si riuscirà a sbloccare in fase d'entrata, nel mercato d'entrata, perché in questo momento sta chiedendo prestiti a destra e a manca, non avendo la liquidità necessaria per formulare altre offerte poi per i diversi obiettivi di mercato. Quindi diciamo che non si è preparato al meglio, ma soprattutto diciamo che in questo momento sta trovando difficoltà poi a trovare dei club che vogliano appunto che riescano poi a soddisfare il Napoli delle formule che propone. Quindi diciamo che lo stiamo dicendo più che altro dall'inizio del mercato. Proprio questa sessione estiva sarà una sessione in cui la pazienza sarà la virtù dei forti e in cui soltanto nelle ultime 2 settimane poi si entrerà davvero nel vivo. Quindi tanto ci dobbiamo aspettare dalla prossima settimana in avanti, da dopo Ferragosto. Ricordo che già in un podcast che facemmo insieme quando eravamo a Di Maro si parlava dei colpi in entrata, dei possibili colpi in entrata, e l'avevamo già detto. Prima di Ferragosto difficilmente si sbloccherà qualcosa, in fin dei conti i fatti ci stanno dando ragione, perché siamo a 3 giorni da Ferragosto, non c'è stato ancora nessun ingresso. Diciamo che soltanto quando poi anche gli altri club si ritroveranno nella situazione in cui ci sono tanti esuberi da piazzare, ci sono tanti calciatori che non rientrano nei rispettivi progetti tattici e tecnici, questo diciamo che porterà poi ad un'apertura a formule alternative, e quindi poi a quel punto il Napoli potrà riuscire ad ottenere i prestiti che tanto brama, soprattutto poi per quel che riguarda le posizioni più importanti che vanno ricoperte. Le ripetiamo, sono sempre terzino sinistro, centrocampista centrale, voglio ripeterlo, difensore centrale, perché in tanti dicono che il difensore centrale non serve, ma abbiamo visto anche nell'ultima seduta d'allenamento c'è stato un affaticamento muscolare per Manolas, Idasiak ha dovuto adattarsi al ruolo di difensore, quindi anche quello è anche quella è una posizione che va coperta quanto prima.
Certo, chissà che poi non possa essere di nuovo Maximovic che si è proposto in giornata. Però vediamo, il tuo discorso è giustissimo, però la società deve essere anche veloce, perché se aspetti le ultime 2 settimane per fare quei 3 colpi oltre tutte le uscite, sappiamo che il Napoli invece ha tempi biblici, fare 3 contratti in entrata in 2 settimane è un po' difficilino per il Napoli, però staremo a vedere, poi ovviamente ne parleremo in altri podcast. Intanto ringrazio Pierpaolo Matrone.
Grazie a te Antonio, un saluto a tutti.
E appuntamento a domani con Tutto Napoli in podcast.
Tutto Napoli in podcast.